mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero guida al buco nero biondo che sta facendo impazzire il mondo. Bene signori, eccoci, siamo in onda da, in realtà, casa mia. Sto registrando un podcast perché il momento è catartico. Allora, avrete visto tutti la foto che sta rimbalzando su tutti i vari media, giornali, eccetera, eccetera. Allora, ci hanno trollati, ci hanno presi in giro perché, come vi dicevo, non bisogna mai fidarsi troppo degli annunci degli scienziati. Non è Sagittarius A, è M87. Ebbene sì, anzi è il nucleo di M87, ovvero la galassia ellittica Virgo A. Questa è la provenienza della foto che ieri è stata presentata dall'ESO, la prima foto che siamo mai riusciti a fare a quello che è un buco nero, cioè quello che si vede nella foto praticamente è l'oggetto, o quantomeno la materia, i fotoni che viaggiano intorno all'orizzonte degli eventi del buco nero supermassiccio all'interno di questa galassia di Virgo A. Ovviamente è una scoperta straordinaria, per quello oggi registriamo questo specialino che durerà mezz'ora, 40 minuti. Adesso stiamo a vedere che cosa riusciamo a far saltare fuori. Però allora, prima di parlare della foto, è giusto parlare un po' di Virgo A. Allora, nota come M87 o NGC 4486, è una galassia ellittica gigante visibile nella costellazione della Vergine. Fu scoperta tra l'altro da Charles Messier nel 1781 e Messier è proprio la persona che dà il catalogo al famoso catalogo di Messier che collega tra di loro vari oggetti galattici. Allora, la sua vicinanza alla Terra ne fa uno degli obiettivi privilegiati per la ricerca astronomica e in pratica il buco nero M87 è sempre stato una preda ambita, anche perché ha una massa che corrisponde a 6,6 miliardi di volte quella del Sole. Per cui potete immaginare, cioè se andate a cercarvi le immagini su internet ci sono miriade di foto che ritraggono questa galassia, che tra l'altro è una galassia morente, perché il buco nero al suo centro è talmente grande da aver praticamente fatto esaurire tutto il combustibile cosmico delle stelle e infatti ha le stesse proprietà, fotograficamente parlando, quella galassia di tante galassie che conosciamo che purtroppo stanno arrivando al loro fine vita, ma non prima di averci regalato questo incredibile risultato da parte dell'ESO e dell'Event Horizon Telescope, che è stato presentato proprio ieri. M87 è famosa anche per i suoi getti che vengono proprio da questo buco nero supermassiccio. E ecco, l'immagine ovviamente è straordinaria, cioè molta gente si è lamentata del fatto che è ultra spixellata e vabbè, ragazzi, provate a guardare voi in un buco nero e a cercare di capirne i segreti senza usare una marea di radiotelescopi, come è stato fatto in questo caso. Allora, facciamo un riassuntino per chi non ha sentito le puntate precedenti. Io è veramente tanto tempo che mi sto occupando di questo argomento, sin da quando sono state annunciate le prime osservazioni nel 2017. In pratica cosa successe? Nel 2017 finalmente, sotto la guida di diversi enti che trattano di astronomia, tra cui il nostro INAF. Vi ricordo, avevo parlato di un'intervista a Ciriaco Goddi, che è praticamente il segretario a capo del progetto Event Horizon Telescope. Decidono di mettere insieme una grandissima rete di telescopi, di radiotelescopi, scusate per la precisione, che puntino tutti su determinati obiettivi supermassicci che ci circondano, appunto come Sagittarius A o M87 o la galassia di Andromeda. Questa fotografia è stata ottenuta processando una quantità veramente immane di dati, perché ottenere questa fotografia ha voluto dire processare una quantità di dati spaventosa. Vi ricordate, per chi ascolta la trasmissione spesso, che l'altra volta vi dicevo che praticamente sono stati registrati una cosa come 4 petabyte di dati, cioè veramente una cosa immane. Si parla di, se non mi sbaglio, un petabyte sono tipo 1000 giga o, scusate, 1000 terabyte. Quindi tanti dati, e poi è stato complicato processarli, anche perché appunto la regione vicino a un buco nero è molto caotica. Allora, ho fatto un attimo la presentazione di M87 della galassia principalmente. Ma dobbiamo chiederci perché è così importante questa fotografia. Allora, è presto detto, perché noi abbiamo sempre teorizzato l'esistenza dei buchi neri, ma non era mai stato provato scientificamente, con il metodo scientifico, cioè con le osservazioni, l'esistenza di uno di questi mostri supermassivi, perché non abbiamo mai avuto le tecnologie necessarie per poter sbirciare all'interno dei segreti dei cuori delle galassie, soprattutto Sagittarius A, che si pensava sarebbe stato l'obiettivo principale di queste osservazioni. In realtà non è stato l'obiettivo primario, perché è molto difficile da scrutare per via di tutta la polvere e dei detriti che lo circondano. Per questo si è deciso appunto di guardare dentro M87, a quanto mi è parso di capire, proprio perché si tratta di una galassia che è alla fine del suo ciclo di vita e che ospita questo mostro, perché è letteralmente un mostro. Pensate che ha un raggio che potrebbe inghiottire tranquillamente tutto il sistema solare, cioè il suo raggio di Schwarzschild è una cosa pazzesca. Il raggio di Schwarzschild, ve lo ricordo, è quello secondo cui dopodiché c'è l'orizzonte degli eventi, cioè il punto in cui la materia degenera talmente tanto che non si può più tornare indietro, cioè nulla poi può più sfuggire da quel limite. Detto questo, dopo avervi fatto un recap velocissimo di tutto quanto, io manderei la prima canzone, puntata un po' anomala, cioè lo sproloquio iniziale è durato solo 7 minuti, incredibile. E vabbè, non potevamo che omaggiare il grande Chris Cornell, e loro sono i Soundgarden, questa è Black Hole Sun. My youth. Bentornati a Gravità Zero, questo speciale sul buco nero della galassia M87. Allora, visto che siamo in tema, vi rispiego velocemente di cosa parliamo quando si tratta di un buco nero. Allora, un buco nero di massa stellare generalmente è, di origine stellare, è ciò che accade, ciò che succede quando una stella esplode in una supernova, o almeno è una delle possibili opzioni. Cosa succede? In pratica, le stelle di grande massa, alla fine della loro vita, non riescono più a trattenere la forza di gravità che lega tra di loro le particelle, gli atomi che lo compongono. E queste drammatiche conseguenze del fatto che non riescono più a trattenere la loro forza di gravità portano le particelle a collassare tutte verso il centro a un certo punto contemporaneamente. Quello che succede è che praticamente si crea una regione dello spazio-tempo talmente massiccia, cioè in mani volte più massiccia, non lo so, del nostro Sole, che nulla può scappare a questa regione gravitazionale così compatta. Lo so che detta così è veramente un po' troppo, riduttiva, però la spiegazione più breve che mi sia venuta in mente. Allora, invece, nel caso del buco nero di M87, stiamo parlando di un buco nero supermassiccio, cioè un buco nero che si trova al centro di una galassia. Questi oggetti esotici della materia vengono generati, si pensa, dall'unione di più buchi neri particolarmente grandi. Appunto, prima vi stavo dicendo che questo bestione mostruoso ha una massa che è 6,6 miliardi il nostro Sole, e quindi un bel po' di volte anche il nostro Sagittario sa che al confronto di questa bestia terrificante sembra un cucciolino che fa miau. Avete presente come nelle Follie dell'Imperatore, quando lui viene inseguito dalle pantere, no? E poi c'è il panterino che fa miau. Ecco, quello è Sagittario sa, gli altri sono i buchi neri super massicci. Allora, cosa abbiamo quindi saputo da questa benedetta fotografia? Allora, intanto, come vi dicevo prima, abbiamo finalmente confermato con mano l'esistenza dei buchi neri. In particolare, il buco nero al centro di M87 trattasi di un buco nero rotante. Infatti esistono anche buchi neri fermi, che in teoria sono più sferici, e buchi neri rotanti come quello di M87. Cercando di entrare un pochino nel merito della fotografia, e poi magari dopo mi prendo anche un attimo di tempo per rispiegarvi come ha funzionato l'Event Horizon Telescope, la fotografia ritrae allora questo anello di buio, cioè questo anello di luce con in mezzo il buio. Allora, non stiamo guardando la singolarità, come hanno scritto certe testate giornalistiche, perché è impossibile guardare la singolarità, cioè non sappiamo neanche che cosa ci sia dopo l'orizzonte degli eventi, dopo il punto di non ritorno, quello a cui nulla può sfuggire, neanche la luce, che per quello è un buco nero, per quello si chiamano buchi neri. Questo anello di luce è composto praticamente dai fotoni che restano intrappolati in questa regione di mezzo tra l'orizzonte degli eventi e lo spazio che c'è all'infuori del buco nero. In pratica cosa succede? Quando la luce, i fotoni sono le particelle di luce, quando i fotoni entrano arrivano troppo vicini alla belva, in questo caso, un tot ci cadono dentro e non vengono più recuperati. Vi ricordo che il buco nero è l'unico posto dell'universo in cui l'informazione viene completamente persa e mai più recuperata. Un tot, però, secondo processi fisici che adesso non sto a spiegarvi, perché sinceramente non mi ricordo neanche io, dovevo rileggermeli un po' meglio, però vabbè, è giusto per spiegarvelo in breve. Un tot di fotoni invece comincia a ruotare intorno al buco nero, rimanendo di fatto in una specie di regione di mezzo, in un loop gravitazionale che gli fa raggiungere delle velocità assurde, compreso il materiale appunto che resta in questa regione, che viene le particelle scagliate in questo gigantesco circle pit per i metallari che stanno ascoltando del buco nero, accelerano a velocità che sono vicine a quelle della luce. Tra l'altro appunto noi vediamo l'anello che vedete composto è più luminoso in basso, perché praticamente quelle sono le particelle che vengono più in fretta verso di noi. Questo effetto che è stato osservato anche nelle stelle, il redshift, è l'effetto della luce secondo cui se un oggetto ci si sta avvicinando è più blu, ha uno spostamento dello spettro della luce verso il blu, mentre se si sta allontanando da noi ha uno spettro della luce che va verso il rosso. Quindi cosa succede? Praticamente, ecco, questa è la cosa che ci dimostra come il buco nero supermassiccio all'interno di M87 stia ruotando, anche per la sua forma leggermente ovale. Quello che si vede in mezzo, tra l'altro, è praticamente, sì, l'orizzonte degli eventi, o comunque l'ombra che i detriti, la massa che sta correndo attorno il buco nero, proietta proprio sull'orizzonte degli eventi. Questa zona d'ombra poi si estende anche oltre l'orizzonte degli eventi, perché la grande distorsione dello spazio-tempo e del fatto che l'ultima orbita stabile dei fotoni non è sul bordo ma un po' più lontano, ci fa vedere proprio questo buco qua. Praticamente, ecco, l'ombra in realtà si riduce sempre di più. E per un buco nero che ruota alla massima velocità possibile dovrebbe essere grande come l'orizzonte degli eventi. Lo so, sono concetti molto difficili da spiegare, cioè anche solo il fatto che stiamo guardando una zona dove probabilmente non uscirà mai più nulla è di per sé assolutamente straordinario. Se ci pensate veramente oltre quel punto non credo proprio che ci siano le cose che ci fa vedere Ridley Scott in Interstellar. Detto questo, io lancio un'altra canzone e poi faremo alla fine, verso la fine della puntata di questo speciale di mezz'oretta, delle considerazioni finali un po' su tutto l'esperimento, su chi ci ha lavorato, eccetera, eccetera, eccetera. Non potevo non mettere però una canzone metallozza, e questi sono i Gamma Ray ed e questa è Beyond the Black Hole. Oh, nuova base, giusto che inauguro oggi per l'occasione, una base un po' più movimentata come quelle che piacciono a me, perché così mi permettono di prendere il ritmo per potervi sommergere di parole e farvi divertire un po' con le cose di cui parlo. Allora, comunque, vi ho parlato più o meno di cosa in breve significa la foto del buco nero, ma non dobbiamo dimenticarci come questa è stata ottenuta, cioè si parla di uno sforzo di più di 200 ricercatori che hanno processato, come vi dicevo all'inizio, 4 petabyte di dati, veramente una mole impressionante di informazioni che sono state ottenute dagli scienziati. Allora, vi ho ricordato la figura di Ciriaco Goddi, di cui c'era anche l'intervista sull'INAF qualche giorno fa, prima che pubblicassero la foto. Le osservazioni dell'Event Horizon Telescope sono state possibili, come vi ho già raccontato altre volte, grazie alla tecnica del Very Long Baseline Interferometer, che sincronizza le strutture di telescopi in tutto il mondo e sfrutta la rotazione del nostro pianeta per andare a creare un enorme telescopio di dimensioni pari a quelle della Terra. In pratica è un dettaglio tale che è come se leggessimo una pagina di un giornale posizionata a New York, rimanendo comodamente seduti su un marciapiede a Parigi. Vabbè, i telescopi che hanno contribuito a questo risultato sono stati ALMA, Apex, il telescopio IRAM, il James Clerk Maxwell, l'Alfonso Serrano, il Submillimeter Array, il Submillimeter Telescope e il South Pole Telescope. L'enorme quantità dei dati grezzi, milioni di gigabyte, scusate, prima ho detto migliaia, invece si tratta di milioni, migliaia di milioni, è stata poi ricombinata dal supercomputer altamente specializzati ospitati dal Max Planck Institute for Radio Astronomy e dal MIT Haystack Observatory. Sono assolutamente, si parla di tecnologia veramente all'avanguardia. Infatti, ne approfitto per dire, sono sicuro che ci saranno molti che diranno: ma a cosa serve una cosa del genere all'umanità? Beh, allora, la relatività di Einstein intanto ci ha permesso di scoprire tanti effetti che poi oggi rientrano nella nostra scienza, anche solo il GPS, per esempio, di cui ho parlato già una volta facendo come esempio, è una tecnologia derivata, tra gli altri calcoli, da quella di Einstein. Gli orologi atomici, che tra l'altro hanno coordinato il lavoro dei telescopi perché le misurazioni dovevano essere precisissime, tutti questi telescopi praticamente erano stati sincronizzati tramite appunto gli orologi atomici, che sono degli orologi che utilizzano le particelle, proprio il movimento delle particelle degli atomi per misurare il tempo, sono estremamente precisi ed è ciò che serviva per fare un lavoro del genere. Tantissimi, tantissimi veramente ricercatori italiani, oltre a Goddi, Elisabetta Liuzzo e poi tanti giovani come Katie Boumann, cioè si parla veramente di un lavoro che ha unito il mondo intero. E come vi dicevo prima, confermare la gravità di Einstein ci permetterà sicuramente in futuro di sviluppare nuove tecnologie che probabilmente ci saranno utili anche per scopi come la colonizzazione spaziale. Cioè, certo, detto così fa un po' strano, ma è quello che ci auguriamo. Intanto, l'aver confermato la relatività è veramente una pietra miliare della scienza, dell'astronomia, ed è veramente bello essere. What a time to be alive! Cioè, è veramente bello essere qui. Tra l'altro, giusto per ridere un attimo, probabilmente avrete ricevuto i centinaia di migliaia di meme che stanno imperversando su internet, grazie alla foto di M87, vabbè, come quella degli occhi del gatto, l'occhio di Sauron, sì, vabbè, insomma, l'internet impazzisce, il mondo impazzisce e l'internet impazzisce anche esso. Poi magari ne parleremo in una delle prossime puntate di Gravità Zero, un po' meglio dei buchi neri, di modo da sviscerare un pochino meglio l'argomento, anche se lo ammetto, io metto le mani avanti. parlare di buchi neri è veramente una cosa complicata, perché un buco nero è veramente la cosa più estrema che conosciamo a livello di spazio e tempo. È un'amalgama di leggi fisiche e astronomiche che, da non addetto ai lavori come me, è veramente difficile capire ed è facile sbagliare. Quindi se c'è qualche astrofisico all'ascolto che vuole intervenire a gamba tesa con il rischio che l'arbitro gli fischi il rosso, faccia pure, tanto scrivetemi su Facebook come al solito. E prima di salutarci io manderei un'altra canzone, così facciamo 40 minuti precisi. Loro sono, vabbè, torniamo un attimo su note più dolci per le vostre orecchie. Loro sono i Muse e questa giustamente non poteva che essere Supermassive Black Hole. E siamo così arrivati veramente quasi a 40 minuti, non ci posso credere neanch'io che sarei riuscito a dire così tante cose, ma così poche cose, perché purtroppo è un argomento grande da affrontare. Gravità Zero torna in onda, in diretta dalla ex biblioteca di Arosio, non da casa mia, il 22 aprile 2019 alle 19.30. Mi raccomando, www.mvradio.it, Gravità Zero MVRadio, mvradio.it su Facebook. State attenti a non cadere in un buco nero. Arrivederci e grazie per tutto il pesce. Thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve. Despite those nets of tuna fleets, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your pregnant women. So long, so long, so long, so long, so long, so long.